Buongiorno, qui è l'operatrice Coruscol. Benvenuti alla presentazione dei risultati del primo semestre 19-20 di Unieuro. Vi ricordo che tutti i partecipanti sono in modalità di solo ascolto. Dopo la presentazione iniziale ci sarà l'opportunità di porre delle domande. Per ricevere assistenza da un operatore durante la conference call, digitate asterisco seguito da 0. Ora vorrei cedere la parola al dottor Giancarlo Nicosanti Monterastelli, amministratore delegato di Unieuro. Prego.
Buongiorno a tutti, grazie di essere collegati alla nostra conference call di presentazione dei risultati semestrali di Unieuro. Qui con me Italo Valenti, CFO della società, collegati da remoto Bruno Olivieri, Chief Omni Channel, e Luigi Fusco, Chief Operation. Iniziamo col precisare, se mai ce ne fosse ancora bisogno, che il primo semestre dell'esercizio ha certamente un'importanza segnaletica perché evidenzia lo stato di salute dell'azienda e del contesto competitivo in generale, ma certamente non è significativo sotto il profilo della marginalità per via del modesto livello di ricavi che a fatica assorbe i costi fissi. È dunque tipicamente un semestre di transizione in vista della vera partita che si gioca nella peak season con gli importanti appuntamenti del Black Friday e del Natale. Ebbene, questo semestre, seppur di transizione, si è chiuso molto positivamente con ricavi che per la prima volta hanno superato quota 1 miliardo e KPI operativi positivi. In particolare, il Net Promoter Score è salito ulteriormente, segnalando una maggior soddisfazione della clientela, mentre i possessori della Fidelity Card Unieuro Club attivi negli ultimi 12 mesi hanno per la prima volta superato i 2 milioni. A livello di redditività, Unieuro ha registrato un EBITDA adjusted anch'esso in crescita di quasi il 16%, un utile netto adjusted più che triplicato. È un debito netto in ulteriore miglioramento anno su anno. Inizierei comunque col dare una panoramica sui trend di mercato. Dalla slide 6 appare evidente come ancora una volta Unieuro abbia sovraperformato il mercato, anche grazie alle azioni di crescita esterne intraprese. Un mercato che, secondo i dati GFK, ha chiuso il semestre in leggero calo, un meno 0,8% per via del canale offline che ha registrato un meno 3,5% appesantito dal calo del segmento Electrical Specialist. Si tratta delle superfici medio-piccole che hanno ceduto quota sulla telefonia a vantaggio del canale web, appannaggio di Technical Superstore e Mass Merchandise, che infatti hanno chiuso il semestre in crescita. A proposito di web, il canale online si è incrementato del 15,9%, arrivando a una penetrazione totale del 16%. Considerando il solo segmento consumer, conforme al dato GFK, Unieuro è cresciuta su entrambi i canali, in particolar modo nell'offline, circa un più 20%, mentre nell'online la piattaforma Unieuro.it standalone ha performato in linea col mercato. A livello di categorie, balza all'occhio la crescita del mercato sul white, più 8,3%, spinta da tutte le componenti, ma soprattutto dalla climatizzazione. Unieuro ha abbondantemente sovraperformato con un più 28% offline e un più 17% online, in coerenza con la nostra strategia di focalizzazione sulle categorie alto marginanti. Siamo cresciuti di quota anche sul grey e sul brown, laddove invece il mercato ha osservato tassi negativi, in particolare nel brown, che si confronta con un forte primo semestre 2018-2019, in cui le vendite erano spinte dai campionati del mondo di calcio. A pagina 7 torniamo a focalizzarci sulla totalità dei canali di Unieuro, per scoprire che il dato di fatturato semestrale è cresciuto del 16,6%, a 1,060 miliardi e per la prima volta nella nostra storia che nel primo semestre superiamo quota 1 miliardo di euro. Ciò è stato reso possibile dall'espansione del perimetro aziendale, in particolare dalle acquisizioni dei negozi ex Pistone, Galimberti e DPS, dalla crescita like for like positiva, anche limitatamente al solo canale offline, e dalla spinta al canale indiretto arrivata dalla partnership nella GDO con Finiper, che sta producendo i risultati sperati. Proprio analizzando più in dettaglio la spaccatura per canali a pagina 8, osserviamo che grazie alle acquisizioni il retail ha aumentato la propria incidenza di quasi un punto percentuale, arrivando al 71,3%. L'online ha continuato a crescere a doppia cifra e ci aspettiamo un'ulteriore crescita nel secondo semestre. Ancora meglio ha fatto il canale indiretto, più 25%, in cui l'apertura di shopping shop negli ipermercati iper ha abbondantemente compensato la fisiologica razionalizzazione della rete di affiliati, conseguente anche all'espansione della rete diretta in Sicilia. Se il travel si è giovato dell'apertura di Milano-San Babila e dell'ottima performance di Torino-Porto Nuovo, va invece chiarita la performance negativa del B2B, che risente del cambio di strategia sul canale da parte di alcuni fornitori e clienti. È il caso in particolare di un importante operatore telefonico, cliente di Moonclick, che al momento ha scelto di interrompere la commercializzazione di televisori rateizzati in bolletta. A livello di categorie, a pagina 9, abbiamo già avuto modo di commentare la crescita di 1 euro nel White, che è figlia anche dell'operazione Pistone e del crescente successo degli aspirapolvere senza filo. La categoria ha così guadagnato ben 2,6 punti percentuali sulle vendite, raggiungendo il 28,9% del totale. Tassi di crescita importanti anche per il canale Grain, più 15%, sostenuto dal mix di prodotto e dall'informatica, nonché per i prodotti non appartenenti all'elettronica di consumo, anch'essi più 15%, in cui i segmenti cucina e valigeria stanno registrando un grande successo. Modesta, ma comunque positiva, invece la crescita del Brown, che sconta una base di comparazione molto sfidante e la riduzione già citata delle vendite B2B. Benissimo invece i servizi, più 24%, grazie ancora una volta a estensioni di garanzia e credito al consumo, benché la quota relativa agli altri servizi offerti in punto vendita stia aumentando. A pagina 11 vedete che i risultati in termini di fatturato che abbiamo appena commentati sono figli di una strategia, valida fin dal nostro sbarco in borsa nel 2017, che poggia sui tre pilastri che vedete proprio a pagina 11. In questo primo semestre 2019-2020 abbiamo significativamente incrementato la prossimità fisica al cliente, aprendo un totale di 21 nuovi negozi al lordo delle chiusure. Come noto, siamo in particolare sbarcati in Sicilia, dove ora gestiamo 15 negozi diretti, 12 ex Pistone, a cui si sono aggiunti Gela e Catania Mister Bianco, oltre al già esistente punto vendita di Ragusa. E a regime, inoltre, la rete di shopping shop 1 euro by Iper, che ha raggiunto i 20 punti vendita, di cui 18 affiliati, 2 a conduzione diretta, questi ultimi nelle top location del partner Finiper. A livello di experience abbiamo lavorato sulla soddisfazione del cliente su tutti i canali, ottenendo un gratificante incremento dell'NPS, ora a quota 45,7, in crescita di 1,9 punti. Per migliorare il retail mix abbiamo infine lanciato nuovi servizi, tra cui Casa Sicura Multiplan, che permette di assicurare tutti gli elettrodomestici di casa con l'assistenza Super Premium, offerta da 1 euro, compresi gli apparecchi non acquistati da noi. Abbiamo inoltre proposto con successo Helpy, grazie al quale il cliente può ottenere il supporto a domicilio di quello che chiamiamo un assistente digitale, cioè un tecnico che gli configurerà smart TV, assistenti vocali, sistemi di domotica e più in generale ogni device che necessita di configurazione. Ma oggi vogliamo proporvi una panoramica su un altro pilastro in ottica presente e futura dell'evoluzione del retail mix e della salvaguardia della marginalità generale, le private label. Fin dagli anni 90 Unieuro ha lanciato un marchio proprio che abbiamo chiamato Electroline, che contraddistingueva piccoli elettrodomestici, inizialmente solo ventilatori, nella fascia di prezzo più bassa, Successivamente l'offerta di prodotto si è allargata al grande elettrodomestico, penso ai frigoriferi, al condizionatore d'aria. Con la stessa logica, importiamo direttamente prodotti da Cina e Turchia, fornendo tramite intermediari l'assistenza post vendita. Oggi stiamo lavorando a un cambio di passo importante, a un'evoluzione di Electroline per dare al marchio un ruolo maggiormente significativo, anche alla luce del differenziale di redditività che chiaramente vanta rispetto a prodotti analoghi, ma a marchio di produttori terzi. Insieme al nuovo logo, più moderno e accattivante, dal 2020 allargheremo quindi l'assortimento, includendo per la prima volta anche le lavatrici e venendo così incontro a precise richieste da parte della clientela. Al contempo, pur continuando a presidiare l'entry level, Electroline si espanderà nella fascia media di mercato, ciò grazie ad un allargamento della griglia di prodotto, ad un nuovo packaging contemporaneo e attento al design, nonché ad un'attività di marketing dentro e fuori il punto vendita, finora oggi assenti. In parallelo nasceranno nuove private label molto specifiche, ad esempio sulla valigeria o sui casalinghi, mentre già utilizziamo e-bike per la mobilità elettrica. Questo per meglio connotare segmenti specifici, non riconducibili all'elettrodomestico evocato invece dal brand Electroline. Il nostro obiettivo è portare l'aggregato private label più prodotti a marchio in esclusiva come Ignis e Hitachi e linee di prodotti in esclusiva, ad esempio abbiamo accordi su questo fronte con Sony e Samsung, all'8-10% del fatturato in 3 anni rispetto all'attuale 4%. Il tutto per completare al meglio l'offerta, evitare il conflitto di canale e proteggere la marginalità. Lascio ora la parola a Italo per una ricognizione dei dati finanziari del semestre.
Sì, grazie Giancarlo, buon pomeriggio a tutti. Partirei quindi dalla presentazione a pagina 14 con i principali dati di conto economico. Ma prima vorrei ricordare che la nostra comunicazione si basa su dati ante applicazione del principio contabile IFRS 16 in continuità con il passato. Gli impatti del nuovo principio, ora effettivi e non più stimati, vi verranno illustrati più avanti. Del fatturato abbiamo già abbondantemente parlato, ma vorrei sottolineare la buona performance del like for like, che include negozi a regime ed e-commerce. È stata positiva del 3% nel semestre, del 4% se poi la depuriamo delle fisiologiche cannibalizzazioni di fatturato che avvengono in una rete in continua crescita. L'EBITDA adjusted registra una performance molto simile a quella dei ricavi, salendo del 15,6% a 18 milioni di euro e mantenendo inalterata all'1,7 la percentuale rispetto ai ricavi. Vedremo tra poco come è stato determinato questo andamento. La crescita all'1,5 milioni dell'utile netto adjusted è invece chiaramente scarsamente significativa per via della stagionalità e certamente non è indicativa dell'andamento dell'intero esercizio. Ciò è testimoniato da un margine netto adjusted positivo di solo 0,1 punti percentuali, mentre sappiamo che l'intero esercizio appena chiuso 18-19 era a un livello del 2%. Nella slide successiva osserviamo alcune grandezze finanziarie e patrimoniali, iniziando dall'indebitamento netto, che rispetto al 28 febbraio risente del normale assorbimento di cassa tipico del nostro business, nonché dell'acquisizione degli asset ex pistone, concentrati nella controllata Carini Rete e del pagamento del dividendo. Registra tuttavia un miglioramento di quasi 6 milioni rispetto al 31 agosto del 2018. Adjusted Leverage Free Cash Flow, che consideriamo l'indicatore più rappresentativo del flusso di cassa generato, è pressoché stabile rispetto al primo semestre dello scorso anno, nonostante i maggiori investimenti in CAPEX. Il capitale circolante, come l'indebitamento, ha subito nel semestre gli effetti della stagionalità, ma è migliorato anno su anno a un valore negativo di 215 milioni, contribuendo quindi a finanziare l'espansione del business. Tra le metriche operative di pagina 16 vorrei focalizzare l'attenzione sulla sale density, che è migliorata di ben il 3%, grazie anche all'entrata nel perimetro dei negozi siciliani che sono altamente performanti in termini commerciali. L'acquisizione ha chiaramente impattato anche sulla superficie totale, che è arrivata a 22.000, aumentata di 22.000 metri quadrati, e anche sul numero dei dipendenti, che sono a 4.400 full time equivalent e passato a 4.000 e le 5.000, tra le 4.400 e le 5.000 unità. La slide 17 offre uno spaccato dell'evoluzione del semestre dell'EBITDA adjusted. A fronte del maggiore gross profit originato dall'incremento del giro d'affari, le voci di costo sono tutte evidentemente in aumento, in valore assoluto. Quel che rileva è però l'incidenza sul fatturato, che è significativamente è in significativa riduzione. Costi del personale di 0,3 punti in meno, gli affitti 0,3 punti, il marketing 0,2 punti e i costi generali di vendita anche loro ridotti in percentuale dal fatturato. Si tratta dell'effetto benefico della maggior scala raggiunta dal business e della sempre costante attenzione al controllo dei costi. Un effetto che ha compensato il minor gross margin, sceso di 0,1 punti rispetto al primo semestre del 2018, ma vorrei sottolineare che è ritornato agli stessi livelli di un anno precedente, del 2017-2018, e anche compensando l'aumento dell'incidenza dei costi della logistica. Proprio la logistica è un tema che monitoriamo con attenzione alla luce dell'aumento strutturale legato all'aumento dei volumi venduti, soprattutto di grandi elettrodomestici, e al crescente peso delle consegne a domicilio, oltre agli effetti temporanei della messa a regime della nuova piattaforma logistica secondaria di Carini. A livello di aggiustamenti percentualmente significativi, soprattutto in questa prima parte dell'anno, non ci sono particolari differenze rispetto a quanto osservato nel primo trimestre dell'esercizio. Gli aggiustamenti in M&A si sono fermati in area 3 milioni di euro, tutti relativi alla voce integrazione di Pistone e l'avvio del relativo hub logistico secondario. Sempre Pistone ha portato con sé un leggero incremento dell'aggiustamento relativo al cambio di business model, visto che dal 1 marzo le nostre estensioni di garanzia hanno iniziato ad essere vendute anche in Sicilia. A pagina 19 diamo uno sguardo all'evoluzione del net income, che all'incremento derivante dall'adjusted, dall'EBITDA, contrappone quello degli ammortamenti, frutto di un ciclo di investimenti crescenti che dura tutt'oggi, nonché dell'acquisizione di Pistone e gli investimenti relativi. Positivo il contributo della gestione finanziaria, frutto di una continua attenzione alla gestione della tesoreria e cash management, e anche un positivo contributo arriva dalla gestione fiscale. Nella slide 20, oltre alla già discussa dinamica della posizione finanziaria netta, evidenziamo la variazione dei capex che nel box in alto a destra sono espressi con il criterio patrimoniale. Rispetto al primo semestre dello scorso anno, che registrava l'impegno sulla nuova piattaforma di Piacenza, i capex totali diminuiscono di oltre 4 milioni, questo nonostante l'acquisizione di Pistone abbia assorbito la maggior parte dei 3,8 milioni di capex straordinari registrati dal semestre appena concluso. Infine, è un opportuno e anche doveroso approfondimento sugli impatti contabili dell'applicazione del nuovo principio IFRS 16, su alcune delle principali metriche di un euro. Come noto, il principio impone la contabilizzazione nello stato patrimoniale di attività non finanziarie, i diritti d'uso su beni di terzi e della relativa passività definite passività per diritti d'uso. L'impatto di queste ultime è chiaramente molto significativo sulla posizione finanziaria netta, che infatti aumenta di 454,6 milioni e arriva a 504 milioni. Al contempo, il venir meno della quasi totalità dei canoni passivi di affitto e leasing comporta un incremento di 33,1 milioni di euro sull'EBITDA. L'effetto sull'utile netto semestrale è ancora più articolato, perché la variazione dell'EBITDA somma quella degli oneri finanziari aumentati per la componente figurativa legata alle maggiori passività. Considerato anche l'effetto fiscale, l'utile netto cala di 2,5 milioni. È sempre importante infine ricordare che, trattandosi di una mera riesposizione contabile, la novità non intacca il saldo finale del flusso di cassa. Ciò detto, ripasso la parola a Giancarlo per le considerazioni finali.
Grazie Italo. In conclusione vorrei dare uno sguardo a ciò che ci attende nel prossimo semestre. Se la prima parte dell'anno è stata positiva e più che soddisfacente, guardiamo nuovamente con ottimismo alla peak season che abbiamo davanti. Ci attendiamo ancora una volta un'aspra competizione nel mese di novembre, con il Black Friday che sempre più scatena le pulsioni d'acquisto dei consumatori di tecnologia. Ma abbiamo pianificato per tempo le strategie commerciali, rafforzando le intese con i principali fornitori, e continuiamo di confezionare anche quest'anno delle promozioni molto competitive per i nostri clienti, che salvaguardino il più possibile anche il nostro gross margin. Un importante sostegno alla stagione arriverà senz'altro dai 14 nuovi negozi siciliani, che per la prima volta beneficeranno dell'imponente campagna di marketing nazionale, che lanceremo a tempo debito e che crediamo ci porterà a raggiungere nuovi record di vendite. L'espansione, peraltro, non è per nulla terminata e la nostra pipeline è tornata a riempirsi di interessanti opportunità di crescita esterna, di cui, nel caso, vi daremo riscontro quanto prima. Prima però di aprire la sessione di domande e risposte, permettetemi, infine, per la prima volta, di parlarvi di un'iniziativa che ci sta molto a cuore. Unieuro commercializza tecnologie che hanno cambiato e cambiano la vita delle persone, ma che se usate in modo inappropriato possono causare sofferenza. Il tema della lotta al cyberbullismo ci coinvolge da vicino e ci appassiona. Così già nel 2016 abbiamo lanciato un'importante iniziativa di collaborazione con la Polizia di Stato per sensibilizzare studenti e ragazzi all'uso consapevole di smartphone e tablet. In particolare, a novembre partirà la quarta stagione del tour Cuori Connessi, il fiore all'occhiello del progetto che porta Unieuro e Polizia di Stato in giro per l'Italia a incontrare faccia a faccia i ragazzi, finora ben oltre 40.000, raccontando loro storie di loro coetanei purtroppo colpiti da questa piaga sociale. Ci farà piacere aggiornarvi anche in futuro sui progressi di questo nostro importante progetto. Ma ora passo la parola all'operatore che riceverà le vostre domande. Grazie dell'attenzione.
Qui è l'operatrice Chorus Call. Cominceremo ora la sessione domande e risposte. Chiunque voglia porre una domanda digiti asterisco seguito da 1 sul proprio telefono. Per uscire dalla lista di prenotazione digitate asterisco seguito da 2. Vi preghiamo di porre le vostre domande utilizzando il ricevitore. Chiunque voglia porre una domanda digiti asterisco seguito da 1 ora. La prima domanda è da parte di Nicolò Storer di Kepler Chevreux. Prego.
Buon pomeriggio a tutti, avrei 3 domande per voi. La prima riguarda il trend di mercato, in particolare, stando ai dati Istat, abbiamo visto un forte rallentamento in agosto, quindi volevo capire come questo era stato riflesso nei vostri numeri e se questo trend è proseguito poi anche nei mesi successivi oppure se si è tornati a una normalità. La seconda domanda è invece sui numeri, in particolare i numeri del secondo quarter. Ho visto un gross margin ancora in calo, volevo capire quali erano le ragioni dietro questo gross margin ancora in calo, assumendo che magari le iniziative promozionali in Sicilia si fossero già chiuse. E l'ultima domanda è sulla crescita dell'online, implicita nel secondo quarter più 10%. Stiamo vedendo un rallentamento, nel senso stiamo battendo un po' in testa con l'online, oppure credete ci sia ancora spazio di crescita importanti? Grazie.
Allora, sulla prima domanda rispondo io, in parte anche sulla seconda assieme a Italo, magari sulla terza Bruna, sulla terza risponderà Bruna. Allora, ma in realtà è vero, agosto è stato un mese che è andato un po' in controtendenza, onestamente non ci aspettavamo un calo come c'è stato su questo mese. Devo dire però che arrivavamo da altri 5 mesi in cui la crescita era andata secondo le nostre aspettative e anche la nostra azienda era cresciuta. Per segnalare il trend invece di settembre e in parte di ottobre, devo dire che siamo tornati alla normalità. Ecco, noi ci aspettavamo nel corso di quest'anno un mercato in leggera crescita e ce lo continuiamo ad aspettare. Devo dire che sia il mese di settembre e anche il mese di ottobre è ritornato a crescere. Per quanto riguarda le marginalità, faccio rispondere a Italo.
Sì, ora abbiamo in effetti anche un po' l'ho commentata nella mia parte introduttiva, una marginalità che è in calo di circa lo 0,4% del gross margin, è in calo tra lo 0,4% nel semestre rispetto sia nel cumulato del semestre che nel quarter specifico. Diciamo la parte del primo semestre è più che altro stata anche influenzata dal lancio e dal rilancio dei nuovi negozi appena acquisiti in Sicilia, che come sapete hanno tendenza, quando rileviamo dei nuovi negozi, l'attività promozionale diventa molto più intensa. E nella seconda parte del quarter non vediamo grandi problematiche, è un trend sostanzialmente, è una riduzione non così significativa, che non evidenzia un tema specifico, se non diciamo una normale competitività, e anche il mix particolare che si è sviluppato in questo periodo. Se voi andate indietro 2 anni fa, diciamo non l'anno precedente ma l'anno ancora precedente, noi siamo al gross margin di quei livelli lì, quindi questo per evidenziare che non è un segnale strutturale e definitivo questo.
Sì, sulla terza domanda rispondo io, no, non abbiamo raggiunto ancora, siamo abbastanza lontani da raggiungere il full potential. In realtà il risultato, diciamo, del semestre, in particolare del secondo trimestre, è abbastanza programmato in vista del calendario promozionale, molto aggressivo, e i risultati li vediamo già come la nostra previsione su settembre e ottobre, che superano di tantissimo il risultato del secondo Q. Quindi, a difesa, diciamo, della componente mix and margin dell'intera azienda, il web era previsto attorno tra il 16 e il 16,5% di crescita. Quando parlo del web parlo di uneuro.it. Mentre su monclick.it di nuovo seguiamo la calendarizzazione a budget, e Monclick in questo momento è a budget. Infine direi che riconfermo che l'online ha l'obiettivo e lo sta perseguendo a fine anno fiscale di segnare sempre una crescita superiore a quella di mercato di più o meno tra i 5 e i 7 punti.
Grazie.
Prego.
La prossima domanda è da parte di Alessandro Tortora di Mediobanca. Prego.
Sì, salve, buon pomeriggio. Anch'io avrei 3 domande, provo a farle un pochino più positive. Allora, la prima domanda è, ecco, se ci può un pochino aggiornare sul contesto di mercato competitivo. Si legge, ecco, un po' di articoli sul fatto che potrebbero esserci eventuali mosse, ecco, da parte di alcuni buying group, quindi volevo capire un pochino, ecco, un vostro punto di vista su qual è lo scenario competitivo che Unieuro può avere nei prossimi trimestri. La seconda domanda invece appunto è sull'integrazione di Pistone, che appunto sta procedendo secondo attese. Ho visto il commento precedente in cui si parlava appunto di un gross margin impattato chiaramente un po' dal rilancio di questi negozi. Volevo capire se è confermato il fatto che comunque Pistone e la maggiorità di Pistone è in linea con le attese e che diciamo il prossimo anno può contribuire in linea o comunque vicino ai margini del gruppo. E la terza domanda è in merito invece, questo più che altro un tema contabile, se vedo appunto fiscalmente in questa prima parte dell'anno non avete pagato tasse, volevo capire un attimino se utilizzando magari delle differite attive o comunque delle poste, anche per questo fine anno riuscirete a ottimizzare fiscalmente a non pagare tasse. Grazie.
Allora, sulle prime due domande rispondo io. Immagino che il contesto di mercato in cui ci muoviamo, che è a oggi caratterizzato da alcuni spostamenti di alcuni soci storici da un buying group all'altro, cioè alcuni soci che erano in Esper sono andati in Euronics, si prevede una concentrazione forse tra due buying group che possono essere Esper Tetronic, che si mettono assieme, insomma Euronics che accetta all'interno del proprio gruppo due soci nuovi che non utilizzeranno l'insegna Euronics, quindi contraddicendo 30 anni di storia che hanno avuto in Italia e in Europa. Beh, insomma, diciamo che sono tutti segnali della forte crisi che stanno vivendo i buying group. Credo che indubbiamente oggi questo sia un mercato in cui, se ricordate, l'abbiamo raccontato dal primo giorno in cui abbiamo iniziato un processo di quotazione, quindi un processo di visibilità sulla strategia della nostra azienda, abbiamo detto che questo era un mercato che doveva andare verso una concentrazione che se ricordate la prevedevamo gestita unicamente da Unieuro. Devo dire che è quello che sta succedendo. Noi negli ultimi due anni abbiamo acquisito diversi soci dei bank group, prima abbiamo iniziato con Troni, poi siamo andati su Euronics, abbiamo inserito a marzo di quest'anno il socio più importante che c'era in Expert, quindi è chiaro che perdite di fatturato, perdite di presidi locali mettono in crisi quello che è la solidità economica dei buying group a livello Italia. Poi magari ci sono realtà locali sicuramente che si difendono bene e sicuramente che noi rispettiamo perché localmente riescono sicuramente a produrre dei risultati magari importanti per le loro aziende, però questi movimenti che ci sono a livello di gruppo, di trasferimenti da soci da una parte all'altra, non è altro che un attestato della crisi che stanno vivendo, soprattutto in un momento in cui Amazon comunque continua il suo processo di crescita, Unieuro i risultati lo dimostrano anche in un mercato che ha avuto un segno negativo, noi siamo cresciuti di tantissimo, perché credo che crescere di 16, 17, 18 punti sui vari settori e sui vari canali sia una crescita al di fuori della normalità. Oltretutto la crescita nostra l'abbiamo avuta anche sul like for like, quindi che è ancora più significativo. Quindi questo per noi non è altro che la dimostrazione della correttezza della nostra strategia. E onestamente non vediamo come cambiamenti di un socio da un gruppo all'altro possa portare delle vere e proprie rivoluzioni in ambito di concorrenti. Per quanto riguarda l'integrazione di Pistone, chiaramente è un'integrazione questa che è arrivata all'inizio di marzo, quindi del nostro anno fiscale. Come tutti voi sapete, l'abbiamo detto da sempre, i primi 12-18 mesi servono nell'integrazione di una nuova struttura, soprattutto per iniziare a presidiare il territorio, diffondere il brand e il valore del brand nuovo, perché Unieuro in Sicilia in questo caso tutto non era ben presente, noi avevamo tre negozi quindi qualche affiliato, quindi eravamo molto distanti da una presenza corretta come deve avere il brand Unieuro in ogni regione, e quindi sicuramente quest'anno ci aspettiamo che porti un grossissimo aiuto sul fatturato, e questo sta succedendo. Ci aspettiamo un impatto invece sull'EBITDA dal prossimo anno, questo a fine anno stileremo quello che è il budget del 2020-2021, sicuramente Pistone contribuirà su questo i primi mesi di quest'anno, come diceva prima Italo, come in tutte le acquisizioni che abbiamo fatto, sicuramente sono contraddistinte da una fortissima promozionalità che chiaramente va ad attenuare quello che è l'impatto sulla marginalità, e quindi non, in questo semestre chiaramente non ci aspettavamo nulla, onestamente credo mi aspetto poco anche dal secondo semestre, mentre invece per quanto riguarda il 2020-2021 sicuramente mi aspetto un apporto che possa iniziare a essere significativo anche da parte dell'acquisizione di negozi di Pistone.
Ok.
Sì, per quanto riguarda il tema fiscale, anche chiaramente si fa riferimento, così siamo anche molto chiari, alla slide 20 dove si vede il flusso di cassa e si vede che nel primo semestre non abbiamo pagato niente di tasse. Allora, in termini di uscite, la tassazione, il pagamento avviene in settembre, poi ci sarà un saldo, è un saldo nei mesi successivi.
Mm-hmm.
Ed è solo chiaramente relativo all'imponibile dell'esercizio precedente ed è esclusivamente così lo ricordo un po' a tutti, è tassato, paghiamo l'IRES esclusivamente sul 20% del reddito imponibile fiscale, quindi il 24% di IRES sul solo 20%, perché per l'80% sapete abbiamo le perdite pregresse, quindi non dobbiamo pagare tasse, e poi paghiamo l'IRA. Ci attendiamo quindi nei prossimi una quota è già stata pagata, ma nell'anno parliamo di un ordine, possiamo anche dire un ordine di grandezza di un paio di milioni di euro.
Ok, grazie mille. E se fosse una domanda che mi ero dimenticato, la dinamica appunto dei franchise che sono appunto in calo, diciamo fisiologico, è un po' dovuto al fatto che magari sono un pochino meno core rispetto al passato, o magari anche un po' uno specchio dello scenario che avete detto, che comunque rimane un mercato difficile, giusto per capire un attimino quanto questo segmento chiaramente tradizionale sia adesso strategico per voi, ecco.
Ma in realtà è un po' le cose che hai detto, cioè è chiaro che nel momento in cui noi espandiamo la rete dei nostri punti vendita è abbastanza fisiologico che io apro nel giro di 6 mesi 14 negozi in Sicilia, mi viene da dire che sia fisiologico che qualche affiliato si possa perdere in tutto questo, ecco, però onestamente un po' è previsto, è un po', non dico che sia voluto, ma quasi, ecco, perché chiaramente se dobbiamo privilegiare un affiliato piuttosto che un punto vendita, nel momento in cui noi valutiamo che quel territorio può garantire un conto economico positivo per un punto vendita aperto di nostra proprietà, chiaramente andiamo su questa scelta qua, ecco. E quindi direi su questo fronte qui, mano a mano che apriremo più punti vendita andando a coprire anche territori in cui oggi non siamo presenti come vorremmo, tenderanno a calare questo. In più c'è anche un fatto un po' strutturale che deriva proprio da una dinamica in cui, lo dicevamo prima, se soffrono i soci dei buying group, onestamente tendono a soffrire anche gli operatori più piccoli, che hanno sicuramente sinergie di scala di costi bassi, però in realtà hanno volumi che sono notevolmente più bassi, quindi in realtà è un po' un misto delle due cose, ecco. Onestamente essendo questo un canale per noi importante, un canale che presidiamo, vorrei dire, dall'inizio della storia di SGM, che è iniziata tanti anni fa e ha privilegiato per tanti anni la rete degli affiliati, è da dire che c'è anche proprio un ricambio fisiologico di aziende, di negozi medio-piccoli. Non dimentichiamo che i nostri affiliati hanno una superficie media attorno ai 200 metri, quindi sicuramente c'è l'affiliato che all'interno del contesto Unieuro riesce a trovare una correttezza nel proprio conto economico, e oggi sono la maggior parte, ma c'è anche chi, non fosse altro per ragioni anagrafiche, onestamente decide di terminare la propria avventura imprenditoriale. Ecco, anche questo succede con una frequenza direi bassa, però chiaramente succede. Ecco.
Molto chiaro, grazie.
Signori, al momento non ci sono altre domande prenotate.
Se non ci sono altre domande, io ringrazio tutti i partecipanti e ci risentiamo tra 6 mesi quando commenteremo i dati del 2019-2020. Grazie a tutti e buona serata.